9 passate da 4 minuti e dunque proseguiamolo questo viaggio con Autolinee Toscane. Buongiorno, bentrovato in studio il direttore marketing e comunicazione Tommaso Rosa.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Ultima puntata di stagione, perché siamo un po', no, a fare i bilanci di questa annualità anche di Palinsesto. Poi tornerà a Ti per te con un'anteprima il 26 agosto con tutte le informazioni, già lo possiamo dire Rosa, per quanto riguarda gli abbonamenti, tutte le cose tecniche che interessano di più ad avvio di anno anche scolastico. Parleremo anche di rincari, perché è stato un tema caldo di questi giorni e non solo, ma veniamo ai servizi messi in funzione o comunque potenziati in vista di questa estate toscana.
Sì, allora abbiamo lanciato nei giorni scorsi la nostra campagna che ormai è diventata un classico dell'estate, che si chiama Destination Tuscany. Anche quest'anno abbiamo mappato tutte quelle linee che possono avere una vocazione turistica, chiamiamola così, anche se abbiamo la fortuna di vivere una regione che la vocazione turistica ce l'ha, insomma, nel DNA. Proprio l'altro giorno i colleghi hanno lanciato questa collaborazione che abbiamo fatto con tutti gli stabilimenti balneari della Costa Puana. È un'operazione, a parte che io sai che sono di quella zona, quindi ci sono particolarmente affezionato, ma la cosa che mi è piaciuta è che tutte le associazioni dei balneari hanno aderito a riconoscere uno sconto a chi si reca al mare con l'autobus, quindi presentando il biglietto, l'abbonamento, c'è uno sconto sull'ombrellone giornaliero, no? Questa è solo una delle cose che facciamo. C'è tutto il potenziamento sulla costa degli Etruschi, la famosa navetta di Baratti che ogni anno riscuote sempre più successo e dobbiamo rinnovare e raddoppiare spesso le corse.
Perché qual è la filosofia che sottende a questo potenziamento? Far sì che l'utente possa arrivare senza il mezzo privato al mare il più comodamente possibile, capillarmente possibile.
Allora guarda, tutto nasce da quando abbiamo fatto l'Elba Pass la prima volta, che era il 2022, e la campagna lì era proteggi l'isola, scegli l'autobus. Cioè banalmente non siamo abituati culturalmente a pensare di utilizzare l'autobus anche al di là dello spostamento casa lavoro, dello spostamento per andare a scuola, all'università. Però poi dopo, quando andiamo in viaggio all'estero, è abbastanza automatico, no, utilizzare i mezzi pubblici. E quando abbiamo fatto la prima campagna dell'Elba Pass ha avuto un successo incredibile, quindi tantissime persone si sono recate all'Elba prendendo il traghetto, naturalmente senza mezzo privato, e poi hanno girato con l'autobus. Ti dico che già nel mese di giugno sono stati circa 1000 gli Elba Pass venduti, che è un dato rilevante. In più poi dopo, quando è stato contingentato, no, la presenza delle auto, l'autobus è diventato proprio un'alternativa molto valida. Da lì abbiamo espanso questo approccio un po' in tutta la costa, non solo nella costa, ma ci sono state anche per esempio delle tante amministrazioni sensibili che hanno utilizzato la piattaforma Destination Tuscany e hanno voluto anche loro progettare delle linee particolari. Cito l'amministrazione comunale di Livorno, che ha fatto la linea 20 per andare al mare la domenica. A Grosseto c'è la linea che va verso il mare, a Pisa c'è la Pisa litorale, no? Dove con 2,10 euro, se non sbaglio, vai al mare dal centro città. Insomma, diciamo che lungo tutta la costa tutte le amministrazioni, insieme ai nostri uffici tecnici di pianificazione, hanno cercato di capire quali fossero le esigenze di mobilità, no? del comparto, di quella zona un po' più turistica, e poter dare una risposta con le linee dell'autobus.
E quindi dalle Apuane all'Argentario, dalla Versilia al Chianti, dalla Val di Cornia e Maremma alla Val Tiberina, e non solo, per queste vacanze o comunque per vivere la Toscana estiva all'insegna del bus. Questi sono alcuni dei servizi, ma noi ti riportiamo in città, perché insomma in particolar modo a Firenze il servizio dei bussini notturni è importante, è stato richiesto più volte, ci siamo arrivati.
Sì, devo dire che qui è un grandissimo sforzo e impegno dell'amministrazione comunale e anche di Autolinee Toscane, l'abbiamo fatto veramente insieme con l'assessore Giorgio, che saluto e ringrazio, siamo stati diverse volte anche con l'amministratore delegato, con Franco Middei. Siamo andati a bordo proprio la prima sera, così come clienti, insomma in borghese si direbbe, per andare a vedere appunto come stava andando, come era andata la partenza. Naturalmente ci sono stati un po' di piccoli intoppi, come è normale, no? All'inizio un servizio del genere, perché è articolato, cioè considerate che c'è adesso una rete diurna che va dalla mattina fino alle 22, poi dalle 22 alle 2 di notte c'è una rete notturna, quindi cambiano alcuni tragitti, sono 24 se non sbaglio le linee che sono attive dalle 22 alle 2. E devo dire che una delle cose che mi è piaciuta di più, sono due, te la dico la verità. La prima è la prima corsa del 18, che è la linea che abbiamo reintrodotto, e siamo saliti a bordo intorno alle 23:30 ed era piena.
18 che va in direzione?
È un pezzo dell'11 e poi arriva verso il centro e va verso Firenze Sud. Ed era pieno. E quindi questo significa che anche lì abbiamo risposto delle esigenze di mobilità. E l'altro, tra l'altro, proprio nei giorni scorsi ho seguito sui social un dibattito simpatico, no? Perché c'è il 31 e il 32 che servivano Antella e Grassina,
sì,
e di notte diventa 60 e fa tutte e due. E quindi ci hanno cominciato a scrivere sui social: potevate fare 63. Ora,
certo,
io volevo annunciare che no, ci abbiamo pensato al 63, però ora ci ha preso e quindi non potevamo.
Ma il sindaco Pignotti pochi giorni fa dai nostri microfoni annunciava una partecipazione dei cittadini nel segnalare quali potrebbero essere le linee da potenziare quando la tranvia sarà in funzione. Un bel segnale anche per poi restituirvi, no, queste richieste.
Guarda, noi viviamo di questo, quindi io lo ringrazio, come ringrazio anche tutti coloro che ci fanno segnalazioni, reclami, soprattutto quelli che lo fanno in maniera molto civile, no? In maniera costruttiva. Tra l'altro abbiamo anche tutta una serie di attività, te ne dico una: insieme al Lumen, che è il famoso locale che c'è qua a Firenze, stiamo facendo un questionario ai partecipanti al Lumen per capire le esigenze di mobilità e per capire come noi possiamo cambiare qualcosa magari noi possiamo ricevere delle istanze e portarle sui tavoli ai quali partecipiamo. E oltre a questo faremo anche delle sessioni un po' di microfono aperto, cioè andremo lì a incontrare la cittadinanza, i clienti.
Quindi quando sarete in ferie, diciamo, dai palinsesti di Controradio, i cittadini vi possono trovare lì a Lumer quando?
Sì, ora il calendario lo pubblichiamo, mi sembra dalla settimana prossima, sono tre appuntamenti. Naturalmente cerchiamo di farlo adesso a ridosso dell'estate, una a metà, e poi concentriamo tutta la nostra presenza da fine agosto, inizio settembre. Naturalmente non diremo a Lumen le cose che daremo in esclusiva qua, Chiara.
Questo volevo chiederti, infatti.
Non ti preoccupare.
Va bene. Tra le cose che dai in esclusiva qua c'è un calcolo che riposiziona un po' il ragionamento che in questi giorni è stato fatto, soprattutto le polemiche e le preoccupazioni sui rincari dei biglietti. Il famoso biglietto a 2 euro da agosto, l'annuncio di Gianni, le proteste dei sindaci, il tavolo che si è aperto e le richieste anche di un biglietto unico treno bus tram, ma poi su quello torneremo. Questo rincaro dovuto a una serie di contingenze anche relative a ciò che sta succedendo dal punto di vista geopolitico e motivate dalla regione, scricchiolano dal punto di vista del metodo, della mancanza di confronto, ma questo ha un versante istituzionale e politico da risolvere. Invece, per quanto riguarda l'utenza, c'è un'opportunità che in qualche modo alleggerisce questa sensazione o comunque, insomma, questo aggravio economico.
Allora sì, intanto permettimi qualche premessa.
Sì.
Negli ultimi 3 anni è aumentato tutto, ok? Questa non è una scusa, però è un dato di fatto.
Tranne gli stipendi su questo.
Esatto, mi hai anticipato. Dal punto di vista delle spese è aumentato tutto. Prima citavo che ero stato lungo la costa nel fine settimana e ho visto anche lì parcheggi. Ci sono alcuni posti, per esempio, dove il giornaliero è aumentato di 4 euro. Esistono poi tutta una serie di tariffe che aumentano quasi in automatico. Lo sapete meglio di me, voi giornalisti, che no, intorno a gennaio ogni volta c'è l'annuncio, no? Dal gennaio crescono le tariffe.
Le rimodulazioni.
Esatto, e sono le rimodulazioni dovute anche all'aggiornamento inflattivo. Questo un po' per dare il quadro, no? Nel senso, è normale che esistano delle tariffe, le autostrade, i treni, così, che vengono aggiornati. Il nostro meccanismo è un meccanismo diverso, c'è un contratto che prevede degli scalini. La manovra tariffaria, così come è stata pensata e proposta e comunicata nei giorni scorsi, prevede, è vero, un aumento a 2 euro, ma chi è che andrà a comprare il biglietto a 2 euro? Tutti coloro che usano l'autobus in maniera sporadica.
Quindi la singola corsa, il biglietto che
esatto,
un one shot viene autorizzato,
esatto,
solitamente.
Non sono le persone che lo usano in maniera ricorrente. A mio avviso, io non conosco pendolari o studenti che comprano un biglietto singolo una volta veramente ogni tanto. Usano degli strumenti che magari sono gli strumenti che sono a disposizione di coloro che lo usano in maniera ricorrente. Ti do un calcolo. È vero che il biglietto singolo va a 2 euro, è altresì vero che il biglietto 10 viaggi che uscirà in parallelo quando ci sarà l'aumento della nuova tariffa, la nuova disciplina tariffaria, 10 viaggi andrà a 18 euro. se non sbaglio 18,20, il che significa che il singolo viaggio lo pagherai 1,80, quindi 1,80 euro, solo 10 centesimi in più. E questo proprio a far capire che è un aggiornamento inflattivo, è un aggiornamento frutto insomma di tutti gli aumenti che ci sono in questo periodo, ma cerchiamo di tutelare coloro che usano il mezzo di più.
E il messaggio è: conviene comprare il carnet, quindi se non c'è un abbonamento.
Il messaggio è quello che è giusto che più usi il mezzo, meno tu paghi il viaggio singolo. Quindi questa è proprio la ratio che sta alla base del ragionamento della nuova manovra.
Poi c'è tutto appunto il percorso che dicevamo di confronto, le varie ipotesi messe in campo. Ora i sindaci di Pontassieve e Barberino di Mugello chiedono di rafforzare Unico Metropolitano creando un solo pass per muoversi in treno, autobus e tranvia nei comuni della provincia di Firenze. Potrebbe essere una soluzione?
Allora, noi siamo sempre a disposizione per portare la nostra esperienza ai tavoli e per dare la nostra, diciamo, consulenza. Naturalmente ogni iniziativa che è mirata a promuovere la mobilità collettiva, la mobilità pubblica, vede il nostro appoggio.
Allora, qui arrivano dei messaggi lunghi, dobbiamo cercare, anzi vi chiediamo di essere sintetici perché sennò è difficile da leggerli. Ma il carnet ora è 15,50, non 17, ci dice Emilia.
No, ma naturalmente tutto cresce in maniera proporzionale, però è per dare l'informazione che è normale. Il biglietto va a 2 euro quello singolo, però chi vuole sentire meno la pressione dell'aumento, perché gli aumenti e gli aggiornamenti inflattivi avvengono su tutto, come dicevi tu prima, tranne che sugli stipendi, però avviene nella nostra quotidianità, no? Ti do un dato: negli ultimi 3 anni tutti i servizi di streaming, musica, video, gli abbonamenti così sono cresciuti dal 27 al 38%.
Però qui la concezione è del trasporto pubblico locale e quindi un servizio che viene inteso come pubblico dalla cittadinanza e che dovrebbe vedere la mano pubblica intervenire per calmierare in qualche modo e venire incontro all'utenza.
C'è un contratto, è tutto regolato da un contratto e quindi è opportuno che ci siano dei dialoghi, naturalmente, però
certo.
è anche vero che è un servizio pubblico e sono d'accordo con te, però è anche vero che è normale che aumentino le tariffe in base all'inflazione.
Allora, poi sentiremo e vedremo se ci sono messaggi su questo tema. Ci credo che il 18 alle 23:30 era pieno, fa il percorso del 14 e non passa mai, quindi sopra c'erano quelli che da ore aspettavano.
Ok,
va bene. Sono molto.
Lo so, ma allora è normale che io capisco, non voglio assolutamente banalizzare, non lo faccio mai, lo sai, i reclami,
certo,
le indicazioni, io su quello sono molto rispettoso. Mi sembra un po' caricaturale questa cosa, no? Perché alle 11:30 e il 14 l'ultima corsa da lì doveva essere alle 22:07 e quindi è normale che mi sembra un po'. Capisco che è marcato, però secondo me erano proprio quelli così.
Però Lisa, la stessa ascoltatrice, ci scrive: approfitto per dire nuovamente Autolinee che a Firenze i disagi sono molti con il servizio di trasporto pubblico, in particolar modo per quanto riguarda i disservizi continui sulla linea 14, soprattutto 14A. Saltano corse, le attese sono improponibili e quindi poi insomma c'è la dinamica, è aumentato pure il costo del biglietto, viene mal digerito. Però in riferimento a questa segnalazione.
Guarda, ora io so che ci sono tanti colleghi e colleghe in ascolto adesso, perché naturalmente quando sanno che sono qua sono sempre pronti a cercare di ricostruire le storie. Io consiglio sempre, quando si è alla fermata e si ha la sensazione, la percezione o la realtà che una corsa non passi, o magari ci sono dei problemi come abbiamo visto qua insieme, no? Dell'informazione in tempo reale che sembra avere delle discrepanze, prendere, andare sul sito, andare nella sezione reclami, parla con AT, quindi at-bus.it/parlaconat, aprire reclamo, segnalare che il 14 alla tal ora. Certo, quello non farà comparire l'autobus, nel caso in cui l'autobus magari è fermo perché c'è una macchina in doppia fila, è fermo perché c'è qualcuno che si è fermato in farmacia e ha detto: dai, lascio 5 minuti, lascia la macchina con le 4 frecce, quando esce ci sono 2 km di coda, perché poi anche questa è la realtà, no, di una città e delle città in Toscana così, che hanno dei centri storici anche abbastanza particolari in termini di viabilità, no?
Quindi... mentre stavi parlando rispetto al caso del saltare le corse, ci sono arrivati vari messaggi. Uno riguardava il 20 che salta regolarmente, un altro riguardava il 23, un altro ancora il 6 e il 37. Una situazione insomma,
allora,
abbastanza
generalizzata.
Guarda,
6, 23 e 20, faccio un esempio, no? Sono delle linee molto lunghe Le percorrenze di queste linee sono molto lunghe, ok? Naturalmente cosa succede? Che quando si ha un problema di regolarità all'inizio della corsa, che magari è dall'altra parte della città, poi questo normalmente si ripercuote su tutto il sistema organico della linea. L'alternativa è quella di spezzare le linee, no? Però quando facciamo delle ipotesi agli stessi clienti, no? Che a volte facciamo questi questionari, preferiscono anzi stare a bordo che fare il cambio. Invece diciamo il cambio modale è una cosa abbastanza normale nella mobilità. Le linee che citi, 20, 23, il 6, sono tutte quelle linee appunto a lunghissima percorrenza, se ci fai caso.
Sul fronte degli aumenti invece ci chiedono, ma fare più controlli, alla fine chi paga, paga di più, poco, tanto, ma chi non paga, non paga.
Esatto, quindi proprio per volontà proprio forte anche del nostro amministratore delegato, in parallelo ci sarà anche un intensificarsi dei controlli. Tra l'altro ne avevamo parlato anche l'altra volta qua, tutti noi andiamo a bordo a fare del supporto alla verifica, ci sarà un'intensificazione dei verificatori, perché è un gesto di civiltà, e in effetti è sbagliato che ci sia qualcuno che viaggia sulle spalle di chi paga. Questa cosa è inaccettabile.
Allora, questo messaggio è lungo, ma è una storia che può servire. Mio figlio ha ricevuto una multa perché senza biglietto, premetto che la multa l'ho pagata, ma narra le circostanze. Il ragazzo sale sull'autobus con l'intenzione di fare il biglietto tramite SMS, gli arriva un messaggio con scritto che il servizio non è temporaneamente disponibile, decide quindi di scendere alla fermata successiva. Mentre scende, salgono i controllori che gli chiedono il biglietto, e nonostante lui dimostri che aveva cercato di farlo, lo multano lo mutuano, insomma, adesso si legge poco bene, però insomma la sanzione l'ha ricevuta. Non hanno una percentuale sul biglietto, e se le sembra giusto buttare un ragazzino di 15 anni nonostante dimostri il tentativo di fare il biglietto, purtroppo insomma è una dinamica che immagino difficile, perché non si può verificare l'intenzione preventiva.
Dirò una cosa non popolare, ok?
Sì.
Mi è capitato appunto di andare a bordo alle 6 di mattina, alle 7, a fare supporto alla verifica. Sicuramente questo, io non metto in dubbio la buona fede del ragazzo, assolutamente. Però io faccio una domanda a chi ci ascolta: come si fa a rendere soggettiva questa cosa? Cioè, come si fa a capire chi è che veramente ha avuto un problema e chi invece sta utilizzando tantissime scuse? Perché basta girare su internet e sentire quello che raccontano le persone, vedere, no? Io faccio così, io vado là, oppure io a volte salgo in borghese, diciamo, poi metto il badge, e quando metto il badge vedo un sacco di gente che va a fare tap, no? Cioè pensa che io sto per partire col controllo e vanno a fare tap. Quindi insomma le storie a bordo sono queste. Quello che ricordo sempre è: ci sono delle regole, il biglietto si deve fare prima di salire a bordo per tutti gli strumenti che ci sono, i digitali, l'SMS e tutto, mentre con la carta si fa quando si sale a bordo. Quando uno vede ci sono tanti strumenti per fare il biglietto adesso, no? Per esempio, anche lì dico una cosa contro i miei interessi, però se prende l'autobus il ragazzo, invece che fare con l'SMS, che tra l'altro gli costa anche il messaggio inviato, gli costa, sì, 30 centesimi in più, ma perché non scarica l'app e lo fa con l'app? È molto semplice, è lo stesso meccanismo.
Allora, Eliana ci scrive: in conclusione di un messaggio, avere un biglietto unico favorirebbe l'uscita dal centro storico dei turisti, che potrebbero avere voglia di stare fuori il centro, addirittura verso paesi vicini. Spunto interessante. Io abito a Rifredi e lavoro a Bagno a Ripoli. Prendo il 23 alla Fortezza. Non è solo una questione di traffico, macchine parcheggiate in doppia fila, ci sono tanti disagi e sono quotidiani, e la pensilina alla Fortezza viene messa solo in occasione di pitti. Le pensiline sono in arrivo finalmente.
Sì, mi sembra 72, è stata una notizia la lanciata al comune la settimana scorsa. Devo anche dire che è stato un lavoro molto molto molto, diciamo, articolato. Ringrazio l'ingegner Michele Baldini, che lavora in AT e che l'ha curato proprio in prima persona insieme a tutti gli uffici tecnici del comune, e finalmente sono state selezionate quali sono le esigenze più importanti a livello cittadino. Ci sono queste nuove pensiline progettate tra l'altro da un architetto molto famoso, e speriamo, cioè secondo me la pensilina è importante, pur sapendo che siamo all'interno di una città tutelata e c'è il ruolo di tutela appunto della città, sono molto d'accordo. Al tempo stesso è giusto che ci sia qualcuno quando aspetta l'autobus abbia un tetto sulla testa, sia quando piove sia quando fa caldo come in questi giorni.
Sempre la mamma del ragazzo di cui parlavamo prima dice: mio figlio ha mostrato il messaggio con la scritta citata, vorrei sapere semplicemente se i controllori prendono o no una percentuale sulle multe.
No.
perché questo è il retropensiero, insomma, che potrebbe esserci.
I controllori non prendono una percentuale sulla multa.
Allora, questi sono un po' i messaggi in sintesi che sono arrivati, le varie tematiche. La questione delle corse saltate è sempre un tema caldissimo, non solo ora che è estate, nelle cantierizzazioni che insomma proseguiranno, non mancheranno come disagi.
Ma guarda Chiara, a Firenze ogni giorno le autiste e gli autisti di Autolinee Toscane compiono circa 7.400 corse. 7.400 corse, ok? Ci sono stati dei momenti in cui capita naturalmente anche per... non è questione di efficienza o non efficienza, è questione di qualcuno che rimane bloccato, delle malattie improvvise, cioè una cosa normale come avviene nel mondo del lavoro, che saltano, possono saltare alcuni turni, ok? Quindi magari all'interno di alcune frequenze che sono una volta ogni 10 minuti, magari una non passa. Bene. Basta che questo caso sia su 10, 12, 20 e la percezione espande, perché è normale, se 10 persone aspettano un autobus che non passa per 20 volte, fate il calcolo, ok? Questi poi scrivono, giustamente, le persone si lamentano e quindi la percezione è questa. Io però faccio un altro invito. Ci sarà qualcuno che ci ascolta che prende l'autobus regolarmente e ha la sensazione che l'autobus funzioni di più? Perché ti ricordi l'anno scorso qua abbiamo presentato i dati di quel questionario che avevamo fatto, no? Alla fine chi prende l'autobus, no? In maniera ricorrente e tutto, dà un giudizio, certo, di tante cose che vanno migliorate, però poi alla fine è soddisfatto. Quindi esistono tutta una serie di volte che noi prendiamo l'autobus, tipo io stamattina, banalmente, sono arrivato lì, ho visto sull'app, c'era il tempo reale, l'ho preso, è arrivato, sono sceso. Cioè, le diamo per scontate, come è giusto che sia, e quindi fa molto più rumore quella volta che l'autobus passa.
L'importante è anche che ci siano spazi come questi di confronto diretto, oltre naturalmente agli strumenti che mette in campo Autolinee tramite l'app e le segnalazioni che possono essere inoltrate, però è uno spazio importante che riproporremo anche nella prossima stagione. Diamo in conclusione un'anticipazione su settembre, insomma, come state ragionando per una città che è in trasformazione molto impattante, non solo dal punto di vista della tranvia. Abito a Rovezzano, la fermata del 14 di fronte al camping non ha pensilina. Sono molti casi e sappiamo insomma quanto bene potrà fare questo sblocco di una fase di stallo e di attesa che ormai vigeva da anni, sia d'inverno che d'estate, come diceva Tommaso Rosa, e che sicuramente potrà alleviare quella che è l'attesa sotto la pioggia o sotto il sole. Appunto, Firenze e il trasporto pubblico locale tra cantieri e apertura dell'anno scolastico.
Le città che migliorano si devono trasformare, per trasformare devono fare dei cambiamenti. I cambiamenti generano degli impatti, questa è una cosa abbastanza normale, anche non da comprendere, anche semplice. Quello che noi stiamo preparando insieme a tutti gli uffici, ma su base regionale, perché come sai noi ci muoviamo tutta la regione, quindi già abbiamo cominciato a fare tutte le riunioni tecniche per preparare al meglio quello che ora sui social si chiama back to school, però insomma era settembre, finisce l'estate, si torna a scuola, no? Una cosa che posso dire, che di cui siamo particolarmente fieri, sempre ragionando per tornare un po' al tema iniziale, quello dei rincari, è che tradizionalmente il mese di settembre una famiglia deve sostenere delle spese, no? Per i libri, per tornare a scuola e tutto, e l'abbonamento dell'autobus lì rappresenta una spesa,
un aggravio, no? Sicuramente
spesso anche sull'est urbano, se calcoli anche, no? Tutti coloro che si devono muovere dai vari paesi per andare dove ci sono le scuole. Per questo abbiamo fatto un ragionamento e abbiamo lanciato, e sarà già operativa, ma siamo convinti che a settembre sarà molto utilizzata, la possibilità di rateizzare, senza alcun costo aggiuntivo per il cliente, la spesa dell'abbonamento. Questo perché alla fine, invece di sostenere una soluzione unica a settembre tutta la spesa per poi viaggiare durante l'anno, si potrà pagare in 3 o 4 rate. E questo naturalmente alleggerirà, perché farà sentire meno la pressione, ok? Quindi tu potrai prendere adesso, si dice buy now pay later, no, cioè lo compri adesso, tu lo usi adesso e poi lo paghi piano piano nell'arco dell'anno, e a nostro avviso questa
senza
è una
costi
misura,
senza costi aggiuntivi
il costo che verrà sostenuto per l'abbonamento sarà lo stesso.
Questa è un'anticipazione importante da cui sicuramente ripartiremo quando? Il 26 di agosto, quando riprenderà con un'anteprima a T per te in viaggio con Autolinee Toscane. Noi nel frattempo ringraziamo naturalmente Tommaso Rosa, direttore marketing e comunicazione di AT, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a tutte e tutti.
Trasmissione riascoltabile in tutte le sue puntate con informazioni di servizio e non solo su controradio.it. 9:28 minuti, la Newsline termina qui, ci risentiremo con la cronaca locale alle 12:45 dalla redazione. L'augurio di una buona giornata.